Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, duri, forgiano, duri, forgiano, duri,
forgiano, forgiano, forgiano. Smettila di pignoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi.
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per riscoprire la tua mascolinità e diventare un vero uomo. Io sono il tuo host oggi, Francesco, insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Allora Manu, io volevo fare un announcement prima di iniziare l'episodio di oggi.
Vai.
Allora, con Manu stiamo pensando che sarebbe fichissimo fare delle esperienze real men, cioè delle esperienze per veri uomini, che sembra una cosa molto truce, ma in realtà è semplicemente fare un... Noi pensavamo, non so, una settimana, una cosa del genere, quest'estate, dove vivere appunto un'esperienza per riscoprire tutte quelle cose un po' da maschi, fatte... tre maschi, quello che volevamo fare, un'idea che ci era venuta in mente, era quello del bushcraft, cioè quello del vivere tipo nel bosco una settimana e imparare tutte quelle strategie, costruirsi il campo, imparare a accendere il fuoco con poche cose, insomma, varie di queste, poi tutto quello che ha a che fare comunque con la condivisione, lo stare insieme.
Esatto, perché tutto questo ha sia uno scopo, è funzionale diciamo anche a imparare nuove skills, diciamo così, ma anche perché nell'imparare nuove skills abbiamo visto, sperimentato così, che è funzionale anche a riscoprire la propria mascolinità, proprio lo stare nell'essenzialità in un ambiente così, anche un po' cameratismo e così via, e risvegliano un po' anche la parte più virile dentro di noi e ci aiutano a tirarla fuori, e facendolo e farlo confrontandosi con gli altri porta sicuramente più frutto.
Infatti questo qua è proprio il top, perché non è che c'è qualcosa, capito, che noi stiamo lì e insegniamo, piuttosto noi proponiamo delle esperienze e facendole insieme poi vengono fuori tutte le nostre esperienze personali, le domande, insomma è veramente, diventa l'involucro per poter creare un vero ambiente autentico di condivisione e soprattutto vissuto appunto nell'essenzialità, che questo è uno degli ingredienti secondo noi proprio fondamentale. Bene, quando sarà non lo sappiamo, agosto Manu è impegnato, quindi non si può fare agosto, pensavamo, io a giugno sono impegnato, quindi pensavamo one day in luglio, io una settimana di luglio, mo cerchiamo un attimo di incastrare le varie cose e vedere come, quando è possibile, probabilmente sarà fatto nella provincia di Bergamo o giù di là. Perché abbiamo un gancio, quindi ecco, ciao Andrea. Giusto se magari non si sentiva chiamato in causa sufficientemente. Benissimo, allora spero che questa cosa vi fomenti, e a noi ci fomenta tantissimo, e veniamo da una esperienza, diciamo così, tra virgolette real man, una specie di prova generale che abbiamo fatto io e Emanuele. Abbiamo fatto una traversata a piedi della Basilicata nella settimana più fredda praticamente
per non farci mancare nulla
con la neve di 20 centimetri, con le scarpe da ginnastica, vabbè, con la tenda eccetera eccetera, e l'abbiamo detto, questa è la conferma definitiva che assolutamente dobbiamo rifare un'esperienza per soli uomini. Benissimo, argomento di oggi, Manu.
Oggi vogliamo parlare delle scelte definitive. Nella vita di ciascuno di noi ci sono delle situazioni, dei momenti in cui davanti ci troviamo a delle scelte che hanno non per forza definitive in senso assoluto, però che diciamo che richiedono una forte direzionalità nella nostra vita. E cerchiamo di capire anche perché è importante delle volte non rimanere nei limbi della nostra vita, ma dare una direzionalità secca alle nostre scelte, quando anche comportano delle rinunce, perché fa parte della scelta.
Faccio qualche esempio concreto così ci rendiamo conto. Innanzitutto il framework è questo, cioè nel nostro tempo le scelte definitive hanno qualcosa di limitante, non sono delle scelte fighe, non sono delle cose fighe. Cose fighe è comprarsi il van, camperizzarlo e andare a Lanzarote, stare lì tutto l'anno a cazzeggiare, questo sembra la cosa figa. Invece scelte definitive, cioè che danno un taglio netto, sembrano molto limitanti, sembrano appunto limitare la tua libertà, e questo è visto come un connotato chiaramente negativo. Scelte definitive sono chiaramente il matrimonio, come fare un figlio, come magari prendere una scelta lavorativa che ti porta, non so, molto lontano per molti anni, varie cose. A livello più piccolo, anche se non è una scelta definitiva, comunque anche decidere il corso di studi all'università comunque dà un taglio netto a quella che è la tua vita. E in linea più generale, non so, io ho studiato fisica e chiaramente ho dato un taglio chiaro alla mia vita, nel senso che non farò mai il medico di sicuro, ecco, magari non faccio il fisico, magari non faccio l'ingegnere, però sicuro posso fare delle cose attinenti, però sicuro non faccio il medico, ecco. Quindi a livello più generale anche lo studio c'ha un che di definitivo, ecco, in questo senso. Ecco, esatto. Però vogliamo sottolineare oggi questo punto, no? Che mentre la percezione più generale è quella che una scelta definitiva è un limite alla tua libertà, noi invece oggi qua ribaltiamo il discorso e diciamo invece che la scelta definitiva è la tua opportunità per vivere fino in fondo la tua libertà.
Esatto, io penso che va un attimo fatta una premessa, cioè non si tratta di dire che qualsiasi scelta va non ponderata o non vada, diciamo, elaborata per poterla fare, specialmente le scelte importanti della propria vita, però si tratta di sottolineare il fatto che a un certo punto, anche nel proprio cammino di delle scelte che ci si trova inevitabilmente a fare, a un certo punto si arriva a una rottura, no? Ti rendi conto che o scegli di direzionarla da un lato o da un altro, oppure rimani in un limbo, in un'ambiguità, in una
rotonda rimani, gira,
bellissimo,
gira. Stai sempre là.
Esatto. E che, cioè, è importante, no, avere un tempo anche per darsi il tempo di valutare delle scelte, eccetera. Però alla fine anche la non scelta è una scelta, di fatto, che però significa appunto stare in una rotonda. Della scelta avevamo parlato sia nei primi podcast, ma anche nel podcast con Josué sullo sport è venuta fuori molto questa cosa della scelta, e mi aveva anche colpito. E c'era una cosa che aveva detto Josué, no? Che è meglio una scelta sbagliata ma presa con consapevolezza e che sia personale, che una scelta a metà o subita, eccetera. E questa cosa...
Questo è un concetto veramente fighissimo.
Sì, assolutamente. Io credo che in linea di massima ci sono due grandi cose che ci fanno del bene nelle scelte definitive, che sono... Una, che la scelta definitiva ti obbliga ad avere un senso di impegno nel confronto della cosa che stai facendo. Cioè, nel momento in cui tu gli dai una direzionalità forte alla tua vita, in un aspetto della tua vita, sei, tra virgolette, costretto a investire la tua vita lì dentro. E questo, secondo me, chiaramente può sembrare anche un limite perché ti stai vincolando. Dall'altro vuol dire che non disperdi energie nel momento in cui tu dai direzionalità alla tua vita. E l'altra grande cosa, secondo me, è che coltiva in maniera forte quel senso di responsabilità. Cioè, in una scelta come adesso, quella classica un po' che, di cui abbiamo parlato, quindi sposarsi, fare figli, ma può essere anche, non so, trasferirsi all'estero, cambiare in maniera netta il proprio lavoro, eccetera, ti obbligano a coltivare il tuo senso di responsabilità nei confronti di un'altra persona, nei confronti di te stesso, e questo non può che far crescerci umanamente e virilmente, oserei dire.
Io penso che un discorso da fare è proprio che cosa accade quando invece le scelte definitive non le fai o non le vuoi fare. Secondo me questo ci aiuta a dare un pochettino un contesto a questo discorso, perché uno potrebbe dire: ma scusa, ma io non posso rimanere così a vivere un po' il momento. Una cosa che a Roma, mi ricordo, ci sono tutti i fricchettoni quando avevo 20 anni io. Dannamo, facemo, ma ci vediamo stasera. E se c'ho voglia, capito? Sempre sto. E non lo so che faccio, se becchiamo, se becchiamo. Tutto questo andamento molto, no, rilassato, molto sciallo, che sembra una cosa positiva. Dico, ammazza che libertà, vedi? Le cose le fa se c'ha voglia. E non perché ha questo senso di dovere che ti impone le cose, mancanza di libertà. Il problema è vivere in un, diciamo così, in balia praticamente del se c'hai voglia è una tragedia. Per vari aspetti, adesso ve ne elenco qualcuno. Il primo aspetto fondamentale è che fare delle scelte è complicatissimo. Quando tu stai a un livello di completa libertà, cioè totale entropia, dove praticamente ogni direzione potenzialmente potrebbe andare bene, succede che quando devi prendere una scelta. No, vivo in questa casa, non vivo in questa casa, parto, non parto, studio questa cosa, non studio, faccio l'esame, non faccio l'esame, prendo questo lavoro, non prendo. Se tu non hai una direzionalità, ogni decisione diventa un quiz, cioè praticamente non sai, perché è ovvio che, a meno che non ci siano proprio casi disastrosi, ma è abbastanza ovvio che ogni scelta porta i suoi lati positivi e anche i suoi lati negativi, ma soppesare ogni volta tutti i lati positivi con tutti i lati negativi e capire effettivamente qual è la scelta migliore, cioè, diventa molto dispendioso. Nell'episodio sulle abitudini abbiamo detto un concetto importante, che le abitudini, la forza delle abitudini è che praticamente ti fanno entrare in un automatismo. Per il quale tu le scelte e le cose le fai automaticamente perché è un'abitudine, no? Come dice, come ti fai allacciare le scarpe? Non è che ci pensi, ti chini sulla scarpa destra e te l'allacci, non è che pensi mi allaccio prima la scarpa destra, aspetta, vedo come mettere il. No, vai in automatico. Quando tu non hai dato una scelta chiara, una direzione chiara alla tua vita, ogni scelta diventa un quiz, così. Quando invece dai una direzione chiara alla tua vita, la maggior parte delle decisioni si prendono in automatico perché prendi la strada che ti fa progredire verso il tuo obiettivo, verso la direzione che hai preso. L'esempio più banale che faccio sempre è questo: se tu prendi la macchina e entri in autostrada, no? A Roma. C'è scritto il cartello Milano da una parte, Napoli dall'altra. Dove devi andare? Eh beh, certo, Milano ha i suoi vantaggi, però anche Napoli ha i suoi vantaggi. Ma se tu sai che devi andare in Svizzera, per dire, chiaramente scegli Milano senza nessun problema. Così a ogni bivio, mentre stai in autostrada, andrai dritto finché non uscirà il casello che ti è funzionale, arriverai fino a Chiasso perché là ti fa entrare in Svizzera. Devi mettere benzina. E quanta benzina metti? 5 euro, 20 euro, 50 euro? Fai il pieno? Dipende quanti chilometri devi fare. Se parti da Roma e devi andare in Svizzera, fai il pieno. Se devi uscire a, che ne so, a Sagrofano, fai 5 euro. Cioè, voglio dire,
Sì, chiarissimo.
queste sono tutta una serie di cose che potenziano terribilmente la tua vita perché. Le tue energie sono limitate. Ecco, ti annuncio una grande verità che forse non ti è chiaro. Le tue energie sono limitate, cioè c'hai un tot di
Già.
energie. E quindi se tu le tue energie le spendi per scelte ovvie, poi ti rimangono poche forze, poca creatività, poco tempo, poco tutto per prendere le scelte invece che hanno bisogno della tua consapevolezza.
Esatto, cioè,
Tipo, se c'è un imprevisto con la macchina, in questo viaggio devi capire che devi fare. Cioè, se ripararla lì, se torna indietro, se prende il treno, e se farti venire a prendere. Queste sono scelte importanti che richiedono la tua attenzione.
Esatto, cioè secondo me va ricordato che cerco di recuperare un po' delle reminiscenze di filosofia della scuola superiori, se non sbaglio era Kierkegaard, mi pare, che diceva che ogni scelta è un po' morte, e tra parentesi lo diceva uno che, sempre se non ricordo male, voleva farsi prete, e il giorno prima di farsi prete ha scelto di non farsi prete, e dopo aveva scelto di sposarsi, e il giorno prima non si è sposato, perché proprio per questa dimensione della scelta, se non ricordo male, chiedo scusa ai filosofi di ascolto se ho detto una stronzata, però mi pare che sia così. Però effettivamente la componente della morte, cioè ogni scelta comporta una rinuncia, tanto più è grande la scelta, tanto più è grande la rinuncia. Per esempio, esempio classico del matrimonio, no? Significa rinunciare a tutte le altre donne, avere un figlio significa rinunciare a dei tuoi spazi, eccetera, che poi non hai. Però tu parlavi prima della direzionalità, quindi sai che se vuoi andare in Svizzera poi non hai dubbi tra scegliere tra Milano e Napoli, e alla luce di questo secondo me è importante cercare appunto di darsi un'identità a 360 gradi su chi vogliamo essere, eccetera, per poi coniugare le scelte della nostra vita, piccolo o grande che siano, in funzione di questo obiettivo più umano proprio. E poi che quando tu pensi a qualcosa di grande della tua vita e lo leghi a delle scelte grandi della tua vita, ti rendi conto che per forza deve comportare delle rinunce. Però se tu vivi nel limbo non potrai mai godere né del massimo dell'una né del massimo dell'altra. Mi ricordo sempre un professore delle superiori che diceva: ragazzi, non potete diventare allo stesso tempo premi Nobel per la fisica e campioni mondiali di surf, diceva, no? A un certo punto devi dare una direzione alla tua vita. E quindi il punto è che se tu resti nel limbo non diventerai, non ti esprimerai al massimo né nel come premio Nobel per la fisica né come campione di surf, no? Adesso questo è un esempio anche più banale, magari è ridicolo, però si applica poi ad altre cose della nostra vita. Quindi sposarsi, faccio per esempio, comunque non so, dare una direzionalità netta su una questione lavorativa, sai che ci sono delle rinunce, ma vale la pena pensare ai frutti che può portare quella direzionalità secca, e che non vedrai altrimenti, cioè se tu resti nel tuo limbo non vedrai mai.
Ma infatti è proprio questo il discorso, cioè rimani un classico vitellone, capisci? E il vitellone è quello che non si capisce che deve fare nella vita, che fa il piacione, che fa l'amicone con le ragazze, che è circondato da tanti amici, che è sempre bello sorridente, però poi non quaglia mai si fidanza seriamente con una donna, mai prende una scelta, che ancora vive con mamma, mai prende una scelta chiara nella sua vita, è un vitellone, capito? Sta lì, pascola, e il tempo passa, e nel passare il tempo si dissipa, è una cosa pazzesca questa qui, il tempo si dissipa, cioè si perde, perché ci sono delle cose che devono essere fatte a 20 anni assolutamente, delle cose che devono essere assolutamente fatte a 30 e delle cose che devono essere assolutamente fatte a 40. Ma quando salti le tappe rimani così, come con un cerchio abbozzato nella macchina che ogni volta va tutun 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 tutun, è così, quindi, e anche diciamo recuperare le cose dopo si può fare, perché non è che la vita non è una partita a scacchi, non è che se perdi la regina hai perso la partita, quindi c'è sempre tempo, diciamo così, per recuperare, rimettersi in carreggiata, ma è meno semplice sicuramente, è più complesso e richiede poi addirittura delle rinunce o dei tagli maggiori, ecco, è meno, lasciatemi passare il termine, naturale, nel senso che meno si accosta alla naturale inclinazione del tempo dell'uomo. Comunque è tempo di tagli, perché è tempo di potature. Io e Manu ci siamo visti una settimana, siamo stati insieme in Basilicata e abbiamo fatto pulizia, eccetera, eccetera. E secondo me il discorso del taglio è proprio questo delle scelte definitive. Si taglia una pianta, tu sei imprenditore agricoltore, io no, quindi per me è tutto un mondo nuovo, però capisco che nel tagliare i rami di una pianta, si dà l'opportunità alla pianta di fruttificare nuovamente. Perché io nella mia indecisione, no, perenne indecisione, mille possibilità e mille opportunità, io penso sempre, no, ma dai, teniamoli questi rami che sono belli, teniamo questa cosa qua. Invece mano passava là, tra, e tagliava senza pietà. Ma perché io ci vedevo, ho capito, una bellezza nel dare, nell'avere più rami, più cose, l'albero che sembrava tra virgolette più bello, eccetera. Mano invece ci vedeva una perdita, un disperdere le energie vitali che servono all'albero per poter poi crescere dove deve crescere e poter fruttificare. Quindi tagliare, quindi fare delle scelte definitive, è l'opportunità che tu ti dai per vivere pienamente la tua libertà. Quindi spero che adesso il discorso si sia chiarito nella direzione, insomma, che volevamo dare.
Sì, una cosa bella dell'esempio delle potature è che spesso si tagliano dei rami perché quando sono due rami sovrapposti, l'uno copre l'altro e la pianta, chiaramente, per la pianta è fondamentale il bisogno di luce, e quindi per arieggiare e lasciar filtrare più luce se ne deve tagliare uno, no? Però delle volte anche nella nostra vita queste doppie scelte in realtà si fanno poi l'ombra l'uno sull'altro e non riesce a far portare frutto né l'uno né l'altro. E quindi questo è il paragone calzapennello. E anche sempre questa cosa delle potature mi apre al fatto che ci sono dei benefici, no, nei grandi tagli, e spesso però comportano anche grandi sacrifici. Cioè c'è le grandi cose belle vengono accompagnate anche da dei grandi sacrifici. Penso che poi ognuno l'ha sperimentato nella sua vita a modo suo. Ad esempio le relazioni più forti sono odio e amore, nel senso che sono le relazioni più forti sono anche quelle che ti possono ferire di più, pesare di più nel momento in cui saltano, sono tagliate, eccetera. Oppure il lavoro, che un lavoro che ti ha dato particolarmente nella vita, o ti sta dando soddisfazioni, ti sta dando sicurezza, eccetera, è una cosa difficile da toccare. Però allo stesso tempo c'è questo doppio amplificatore nelle grandi scelte, che è sia in bene, quindi le scelte che più ti riempiono, ti danno soddisfazione, e allo stesso tempo le scelte che si portano dietro i sacrifici più grandi. Però se riduci l'amplificatore, riduci anche la bellezza di queste cose, no? Riduci una relazione, un'amicizia superficiale, probabilmente quando se rompe l'amicizia...
Non ti ferisce...
Però non ti dà, sì, non ti dà la pienezza di una relazione profonda, no? E quindi
diventare adulti, guarda, una cosa che abbiamo detto con Alessandra in Grateful Monday di 5 pane e 2 pesci una volta è stato che diventare adulti vuol dire diventare generativi, e per essere generativo, cioè, lo puoi fare soltanto quando prendi una scelta, capisci? Anche essere generativo vuol dire prendere una scelta. Generativo non nel senso, diciamo, stretto di fare dei figli, ma generativo vuol dire comunque diventare una persona che intorno a sé crea accoglienza, protezione e quindi genera vita, no? Ecco, diventare adulti vuol dire nel tuo modo personale diventare generativo. Quindi non diventare generativo, quindi non fare delle scelte, non creare questa direzionalità chiara, ti fa restare un immaturo fondamentalmente. Quindi non prendere scelte definitive ti lascia così immaturo, cioè ti lascia in una situazione di non pienezza, ecco.
Esatto.
Un ultimo esempio che volevo fare è proprio quello che mi aveva colpito molto, che era il discorso della clausura in convento. Non so se tutti conoscono che cos'è la clausura. Ci sono delle monache che scelgono di diventare suore, ma monache mi sembra che è stampata la monaca di Monza, ma io conosco ragazze di 20 anni che sono entrate oggi, ieri, in convento, e hanno deciso di diventare suore non di vita attiva, cioè come quelle che vedi in oratorio, vedi in giro così, ma di clausura, cioè scelgono di legare tutta la propria vita a un convento, a una casa praticamente, e vivono tutta la loro vita all'interno del convento, senza mai uscire. giusto casi eccezionali come il medico, andare in ospedale o cose di questo tipo. Non escono mai dal convento e questa immagine addirittura diventa fortissima perché non le puoi incontrare, cioè le puoi incontrare faccia a faccia, ma sempre separati da una grata. Tu vedi una sola di clausura soltanto quando è separata da una grata da te, come fosse una finestra. Infatti i conventi hanno una parte che è pubblica e una parte invece che si chiama la clausura, e le due non si mischiano mai, e ci sta una grata per passare da una parte all'altra e tu non puoi entrare. E è molto impressionante pensare a una persona di 20 anni che decide di chiudersi dietro una grata, no? Dice, è come un carcere. Però se parli con loro, capisci un'altra verità, cioè che anche loro ti vedono dietro una grata, tra virgolette, no? E quindi anche loro dicono la stessa cosa di te. Perché alla fine la clausura è quella scelta definitiva che ti permette di investire pienamente nel luogo che hai deciso tu. Quindi una donna che entra in clausura in convento è una donna che ha deciso di investire tutta la propria vita per le sue sorelle che stanno in convento con lei e per il lavoro e per la preghiera che devono fare all'interno del convento. Il punto fondamentale da capire è che questa potrebbe essere una scelta un po' assurda, no? Diciamo, vabbè, ma questa è una cosa che uno sceglie, ma è una cosa un po' da matti, così. Ma in realtà ogni scelta definitiva è una clausura. È un taglio netto che devi fare, cioè ognuno deve scegliere la sua clausura. Loro la scelgono in convento dietro alle sbarre, io l'ho scelta nel matrimonio, ma ognuno di noi deve scegliere qual è la sua clausura, dove deve morire. Abbiamo detto più volte che diventare real men non vuol dire diventare degli spacconi sbruffoni tatuati a modo custom che fanno bordello e bevono la birra davanti al pub. Bensì, diventare real men vuol dire diventare uomini pienamente consapevoli delle proprie possibilità e che sanno donare la vita. Quindi le scelte definitive sono la clausura che tu scegli per la tua vita, il taglio che tu fai nella tua vita per capire qual è il tuo luogo per donare la vita.
Bellissimo, bellissimo. Sottoscrivo ogni parola.
Beh, ci sono altre cose che dobbiamo dire? Secondo me questo è...
Il succo spero che sia arrivato.
L'unica cosa che voglio aggiungere è questo. Non abbiate paura di fare scelte definitive. Ecco, perché lì si porta veramente frutto e si dà alla vita in maniera proprio bella. Ora, è chiaro che una scelta definitiva necessita di un discernimento, di una capacità di scegliere, che è importante. Non ci si butta in una scelta definitiva, non è che di fronte alla necessità di fare una scelta definitiva dico vabbè dai, o questo o questo, non so scegliere e quindi scelgo uno dei due a casaccio. Non è così, non funziona così, perché non è una questione di sforzarsi di fare una scelta definitiva, ma piuttosto è quello di entrare in una consapevolezza chiara, profonda, di quello che stai facendo e di quello che vuoi dalla vita. Ora, chiaramente il discorso del imparare a scegliere è un discorso più lungo che merita un episodio a parte, però quello che volevo sottolineare è questo, che la tua incapacità di prendere scelte definitive non è un tuo limite che adesso ti devi sforzare di superare. Se tu non sei capace a prendere scelte definitive, questo è soltanto un campanello di allarme che c'è qualcos'altro dietro. C'è per esempio una incapacità di saper vagliare quale scelta devi prendere, questa è una possibile cosa, oppure ci sta un desiderio di non voler lasciare andare, di non... prendere una scelta vuol dire lasciare andare tutto il resto, no? Quindi questa incapacità di lasciar andare. E questo è una zavorra che ti porta a picco, ti porta a fondo. Il consiglio che ti posso dare è quello di imparare a lasciare andare le piccole cose prima di lasciare andare le cose grandi. Esatto. Sperimenterai una grande libertà sicuramente.
Infatti, non so se, No, a parte che secondo me poi bisognerà fare una puntata apposta, e sicuramente tu sei anche più, hai più cose da dire indubbiamente, anche legato proprio alla definitività nel rapporto con una donna, nel senso che di cercare di capire chi te lo fa fare, di vincolarti con una donna, no? E Califano diceva che a parte 3-4 cose tutto il resto è noia, e invece cioè, anche capire meglio anche in relazione proprio a questo perché vale la pena farlo. Io riprenderei anche quando abbiamo fatto il podcast sulle abitudini, parlavamo di sognare in grande, no? E agire in piccolo, e secondo me riconoscere il valore delle scelte passa anche dal sognare in grande, cioè se ti dai permesso di sognare in grande capisci di più perché nella tua vita c'è bisogno di fare grandi tagli, e accolgo appunto anche il consiglio che hai fatto tu, cioè di cominciare comunque anche nel piccolo a sperimentare la morte della scelta, cioè nelle piccole cose educarsi a questa cosa della scelta per poi eventualmente portarla su quelle più grandi.
E comunque la morte della scelta, ma è anche
la vita,
l'ebbrezza che ti dà a fare scelte. Cioè il modo più bello, consapevole e pieno di sperimentare la libertà non è non fa un cazzo, cioè, non è stare scialli e vado dove va, ma è invece prendere delle scelte, cioè il brio che ti dà, l'ebbrezza che ti dà tagliare gli alberi di un albero, come anche prendere fare dei tagli chiari, anche se su cose piccole all'interno della tua vita, cavolo, cioè ti dà un senso di potere che vi invito a sperimentarlo. Una cosa che mi ha molto aiutato a me nel sperimentare tutto questo è, per esempio, nel buttare, no? Io sono uno di quelli che conserverebbe tutto per uno, perché non so cosa tenere e cosa buttare, e dall'altro perché mi dispiace, perché dico, vabbè, magari è una cosa che dai, si potrebbe riutilizzare. Io sono quello che conserva tutte le scatole di cartone, perché dico, dai, vabbè, si potrebbe riutilizzare. Ma a un certo punto, per fare ordine, per fare spazio, ho preso la scelta che invece dicono, adesso qua facciamo pulizia, quindi siccome una cosa, capito, non l'ho usata per 5 anni, per 10 anni, allora o la regalo o la vendo, la butto, fine. E devo dire la verità che fare questo processo in maniera anche iterativa, in maniera sempre più profonda, mi ha dato una grande libertà. Cioè ora il mio armadio è un cubetto, chi l'ha visto può testimoniare, è un cubetto di quant'è, 50x30, non so, dove sono tutti i miei vestiti, là, fine del discorso. E quando una cosa non entra più là dentro, bisogna fare una scelta, o uno sta dentro o l'altro va fuori, cioè non mio armadio si conclude lì. E devo dire che è un grande senso di libertà questo. Bene, dopo la cazzata finale dell'armadio, diciamo che... Ah, un'altra cosa che volevamo dire, che stiamo valutando, vogliamo fare la newsletter.
Yes.
No, tanto abbiamo chiuso il discorso delle scelte definitive. Un'altra cosa che volevo annunciare, che ho dimenticato di annunciare all'inizio del podcast, è questa qua della newsletter. Ci stiamo acchittando per fare una newsletter mensile, una cosa una volta al mese, dove piombano lì i nuovi articoli che troverete su Real Men. Quindi appena siamo pronti mettiamo il linketto per iscriversi, e niente, basta, volevo dire sta cosa.
Così abbiamo un'opportunità in più per rassillarvi, e comunque raccogliamo domande, raccogliamo le vostre domande, feedback, commenti, scrivi@realmen.it. E stiamo anche valutando appunto se poi nell'accumularsi le domande raccoglierle anche in podcast per
rispondere,
dare l'opinione, la nostra opinione.
E tempi di risposta a queste email imbarazzanti, però vabbè, dai.
Stiamo rodando, dai, scusate,
ci stiamo acchittando. Ragazzi, allora, buona giornata, buona settimana. Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio di Real Men. Ciao a tutti.
Ciao.